sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the...
E siamo tornati a parlare di fumetti qui a Tabula Rasa. E questo giovedì parliamo di quattro fumetti e i titoli sono Dentro la sala degli specchi di Liv Strömquist, Desperate Pleasure di M.S. Harkness, Hobby Comics 7 di Tuono Pettinato, Ratiger, Michael e Mirko, LRNZ e Dottor Pira e Roma Terribile di Eleonora Amianto e Simone Zo. E ciao.
Eccoci tornati in studio e salutiamo il nostro primo ospite, Ratiger. Ciao Ratiger.
Ciao, ciao. Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera. E niente, noi abbiamo contattato Ratiger perché è un virtuoso bassista, ovviamente. E no, vabbè, io ovviamente volevo mettere tantissimo una traccia dei Laghetto, ma la metterò alla fine dell'intervista perché volevo essere un po' meno banale di quanto lo sarò. E niente, presentiamo Hobby Comics con molto affetto e molta felicità. Perché ha un volume importante, è il volume numero 7 ed è dedicato a Tuono Pettinato, è il numero 7, ma in realtà è il numero 1 di 5. Allora, contestualizziamo un attimo. Hobby Comics è comunque una raccolta di sono usciti 6 volumi dal 2007, mi sembra, al 2013 per la Grizzetic, e ogni numero raccoglieva le varie storie dei super amici, e i super amici siete tu, Tuono Pettinato, Lorenz, Dottor Pira e Michael e Mirko. E questa è un'avventura, insomma, che quindi nasce tanto tempo fa. E questo però è un numero particolare. Lo avete, oltretutto, è già esaurito, nel senso che le varie copie sono state già sono state, appunto, sono esauritissime. Però ecco, ci vuoi raccontare un po' l'importanza di questo numero e soprattutto la geniale idea dell'1 di 5?
Sì, sì, allora vabbè, innanzitutto dico, scusami se, se ogni tanto non sento perché sono, sono in giro, cioè ho una seconda attività e mi sentiamo. Trovo a Dubrovnik.
Ah,
quindi, ok. E quindi, però sì, il appunto Hobby Comics è stata la rivista su cui noi facevamo quello che volevamo. E quando appunto Tuono se n'è andato, diciamo che ogni super amico rimasto ti darebbe una risposta diversa, però sicuramente per me era molto difficile anche capire quello che era successo e reagire, e quindi per me è stato istantaneo l'idea di reagire, di fare comunque un fumetto rispetto a quello che era successo, perché è la maniera che conosco meglio per esprimermi, ecco, è meglio delle parole o di un discorso. E poi parlandone tutti insieme, insomma, abbiamo capito che effettivamente era una cosa che ci metteva, era l'unica cosa fattibile che ci mettesse di buon umore in quella situazione, ci sembrava anche la maniera più giusta, insomma, di reagire alla cosa, e quindi abbiamo lavorato a Hobby Comics, ognuno ha fatto la sua storia, sono tutte molto molto diverse, e più la cosa molto bella è che la storia più bella è quella di Tuono stesso, perché abbiamo trovato un inedito che in realtà è, sono tutti gli appunti di lavorazione di una storia che poi non ha mai realizzato effettivamente, ma già dalle bozze si capisce, cioè ci si diverte tantissimo, è una qualità assurda. In più era perfettamente in linea con il numero, perché si chiama, la storia si chiama La Morte, L'apostrofo A Morte.
Esatto, infatti ci sono tutti i vari personaggi, Natalino La Morte, poi c'è Cassandra, l'esattore del dolore, c'è anche il mezzo con cui, che viene rappresentativo, che è l'apecalisse, quindi c'è questa ape che viene chiamata l'apecalisse della Piango, che va ovviamente modello a Dio e che va a litri di lacrime, fa 400 chilometri ogni litro di lacrime, e sono appunto, come dicevi tu, sono studi preparatori di un fumetto che sarebbe stato sicuramente meraviglioso, perché come dicevi è di una potenza e soprattutto, come al solito, un'ironia incredibile.
Sì, anche perché poi appunto non lo dico perché ovviamente il numero è dedicato a lui, che questa storia sia così bella, la sua storia, e la sola esistenza proprio di un Hobby Comics speciale morte, comunque ci rendiamo tutti conto che è dovuta al suo modo di scherzare sulla morte, cioè lui ha sempre fatto fumetti dove c'era sempre la morte e ci scherzava tantissimo, e quindi è proprio un'idea sua, insomma, e in più appunto questa idea ci permette di gestire meglio anche le nostre future morti, perché grazie a questo primo Hobby Comics poi abbiamo deciso di riniziare appunto le pubblicazioni della rivista, ma solo in occasione della dipartita di un altro super amico. Esatto. La cosa che ci esalta di più, abbiamo fatto una riunione un mesetto fa proprio su pensando ai futuri numeri, la cosa bellissima è che l'ultimo numero di Hobby Comics ci sopravviverà tutti, uscirà quando anche l'ultimo super amico sarà morto, e questo ci dà delle potenzialità narrative
incredibili,
sconvolgenti.
E infatti anche tu scrivevi se un giorno leggerete bla bla bla, cioè tu comporrai qualcosa scrivendo questo, cioè se state leggendo questo fumetto vuol dire che comunque sì, come dicevi, la morte è sempre stata presente comunque, va anche come campo di indagine, di curiosità, cioè dalla curiosità per le pompe funebri, e vabbè, un aneddoto che è stato raccontato tantissime volte, che cioè Tuano andava alla fiera, mi sembra nazionale, insomma, di questa in cui venivano esposti, cioè penso proprio le varie tipologie.
Sì, la fiera di settore dei cacciamortari, diciamo.
Esatto, e soprattutto c'è il fantastico racconto del tipo che vuole farsi vedere dalla morte. La morte tocca tutti tranne lui, e lui cerca ogni volta di invece attirare la sua attenzione senza invece ricambiato dalla totale indifferenza, ed è assolutamente assolutamente incredibile il modo in cui comunque si approccia sempre al tema. Ma anche se a me mi piace ricordare la storia, perché è del numero dell'Hobby Comics 2, l'Hobby Comics oltretutto che vede la tua storia, che a me piace tantissimo, del Bimbo Fango, cioè della nascita del Bimbo Fango, e invece la sua è la storia dell'autostrada del Solo, per cui c'è questo signore che cerca di si accampa per approcciare alla vita vera, alla vita reale, insomma la vita di strada, e si accampa nell'auto, insomma, su un prato vicino all'autostrada per cercare di disegnare il panorama, ma le macchine vanno troppo veloci, quindi lui non riesce a disegnarle perché non ha abbastanza tempo per farlo, e poi troverà invece un escamotage incredibile per poter fermare le macchine e provare a farlo.
Sì.
E quindi niente, insomma, volevo comunque anche, diciamo, ricordare un modo di raccontare, perché come dicevi tu, non solo ovviamente gli argomenti, voi siete cinque inchiostri molto differenti, oltre come al solito, cioè raccontate cose in modo molto diverso, sia da un punto di vista appunto narrativo che proprio prettamente stilistico, quindi comunque Tuano aveva un tratto appunto molto dolce, molto rotondo, nel senso che c'è chi diceva anche rassicurante, però poi insomma bastonava duro. Invece magari tu hai appunto come un tratto comunque completamente diverso, più tagliente, come poi alla tua, cioè quegli occhietti e quei nasetti sono comunque ironici e taglienti allo stesso modo. Però l'importanza che poi vi siete trovati questi cinque inchiostri insieme a creare comunque a raccontare varie storie in una macro storia, e vi trovate anche adesso, vi siete trovati avete sentito l'esigenza di produrre questo volume, perché comunque l'esperienza era conclusa.
Sì, no, guarda, è veramente una cosa, cioè se siamo il confronto tra di noi ci ha permesso di essere molto più bravi che da soli, cioè appunto essere così diversi era, cioè, la cosa che ci univa era solamente una certa attitudine meno accademica, diciamo, soprattutto del fumetto che c'era quando abbiamo iniziato, che comunque era una ventina di anni fa. Però poi dal punto di vista dello stile eravamo tutti molto diversi, ma ci siamo veramente molto influenzati a vicenda, e c'era anche quella gara positiva, no? che si crea in un gruppo di amici che fanno la stessa cosa, quando appunto arrivavano le storie le storie, raccoglievamo le storie per il numero, c'era sempre quella più bella e gli altri il numero dopo volevano vincere, no? Fare la più bella del numero, quindi sì, sicuramente siamo diventati molto più bravi confrontandoci in cinque, insomma. E poi appunto abbiamo anche molto sul segno, perché siamo cambiati tantissimo confrontandoci, sicuramente uno come Tuano appunto, con le sue forme semplici e rotondeggianti e appunto in una a prima vista dolci e rassicuranti, è un modo di raccontare che poi è finito anche nei fumetti degli altri, anche nei disegni di Lawrence, che può essere visto come quello più distante, diciamo, dal lavoro di Tuono nel gruppo, ma in realtà veramente siamo stati molto importanti tutti e cinque per ci siamo influenzati tantissimo, ecco. Poi tu sulla storia mia proprio in Hobby Comics, io all'inizio, appunto, te l'ho detto, volevo cercare di rendergli omaggio, no? Ma poi alla fine mi sono reso conto che che dovevo fare una storia mia sulla morte, che lo avrebbe divertito, ma non riuscivo a mettercelo dentro, no? A metterci Tuono nella storia. La cosa che ho fatto è però di citare dei suoi fumetti. Dentro la mia storia ci sono 5 citazioni dai fumetti di Tuono, e diciamo le prime 2 molto più facili da capire, poi le altre sono più complesse, fino alla 5ª citazione.
Impossibile,
perché effettivamente quella la può capire solo lui, e quella ce l'ho messa proprio per me, insomma, come, perché so che la capirebbe solo lui e mi sembrava divertente e giusto mettercela.
Senti, purtroppo dobbiamo salutarci perché abbiamo cominciato un po' più tardi, quindi dobbiamo rendere un po' più sintetico il tutto, e quindi ti ringrazio e dico a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori che sicuramente conosceranno Tuono Pettinato di andarsi comunque a rivedere, a ricapare in qualche modo questa rivista che appunto è rinata per questo volume 1 di 5.
È rimorta,
esatto. Esatto. E insomma il lavoro dei suoi colleghi, quindi niente, ti ringrazio di te e degli altri, insomma, e quindi con una fantastica canzone che non posso non mettere perché i Laghetto hanno fatto parte anche per quanto riguarda la vostra distribuzione dei fumetti, ovvero degli Spillatini di tanti anni fa, durante i concerti, quello è stato un grande modo di distribuzione dei vostri disegni, e quindi anche per, insomma, per ricordarlo, visto che Tuono era uno dei chitarristi, insomma, un fantastico chitarrista dalla chitarra giocattolo, quindi insomma mi sembra giusto mettere questa canzone. Quindi niente, Ratigar, ti ringrazio tantissimo, magari alla prossima con un po' più di tempo.
Sì, io ti dico solo una cosa al volo,
certo,
che in realtà abbiamo ancora alcune copie del nuovo numero di Hobby Comics, però le teniamo per le presentazioni. Però, diciamo,
avete mentito quindi?
Sì, abbiamo mentito perché non pensavamo andasse così. A bomba, però ci siamo tenuti delle copie per le presentazioni, e ci sarà il 3 dicembre, ne faremo una a Roma, adesso non mi ricordo i dettagli, però appunto siccome...
quindi ottimo, 3 dicembre a Roma, per creare suspense, bravissimo, ci saranno delle copie, quindi accorrete numerosi e numerose,
esatto.
E ci vediamo il 3 dicembre in luogo da definire, Infoline, come si faceva negli anni 90, ok?
Esatto.
Dai, un abbraccione, ciao Ratica, grazie.
Un bacione, ciao.
Bye.
Ratiger con il laghetto in sottofondo, e parliamo del prossimo fumetto che in fondo rispetta un po' il tema di cui si parlava prima della trasmissione, ovvero diciamo a un libro che in qualche modo dichiara una violenza della società contro le donne. E, ne parliamo con Sara Dinella e parliamo di Dentro la sala degli specchi di Liv Strömquist. Ciao Sara.
Ciao, buonasera.
Ciao, benvenuta. Allora, ti presento brevemente. Sara Dinella è socia della libreria delle donne Tuba e oltre a dedicarsi a questo spazio femminista traduce fumetti e cura dal 2011 Bande Femme, il festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato appunto da Tuba, libreria romana. E, allora Sara, io so che tu sei insomma una fan come me di Liv Strömquist, quindi sono molto contenta di parlare con te di questa autrice. Questo è il suo ultimo libro, lo aspettavamo da un po'. Liv Strömquist è una nota fumettista svedese e ha uno stile di racconto che mescola la filosofia, la cultura pop, l'umorismo dissacrante, ed ha un tratto molto unico. E esatto. In questo libro lei, diciamo, la tematica che lei affronta, diciamo in maniera abbastanza per riassumere, è un saggio illustrato che indaga l'evoluzione culturale del concetto di bellezza nella storia e diciamo il rapporto che abbiamo con noi stessi quando ci mostriamo agli altri. Lei diciamo parte proprio dalla fotografia, da cosa ha rappresentato la fotografia che impatto ha avuto la fotografia, che influenza ha avuto sulle nostre vite. E quindi ti volevo intanto chiedere se ci racconti qualcosa di questa autrice e del suo stile, che insomma so che tu apprezzi moltissimo.
Sì, io devo dire che sono una sua cultrice. Per me lei è l'autrice di Il frutto della conoscenza, che è uno dei fumetti imperdibili di sempre, proprio per cui... Cioè, devo dire che Dentro la sala degli specchi, per chi come me ama Liv Strömquist, è un grande ritorno, nel senso che è un fumetto che non delude le aspettative. Lo consiglio anche ovviamente a chi non conosce questa fumettista svedese, come dicevi, che è cresciuta a fanzine femministe e che poi ha dato vita, diciamo, a questo filone tutto suo di saggi a fumetti ludici, in cui diciamo si dedica a una tematica che in questo caso, come tu dicevi, è la bellezza. Nelle ultime sue opere si è soffermata molto sui sentimenti amorosi, ha fatto un'opera sulla sessualità riuscitissima e quindi decide, tratta diciamo questi argomenti sia dal punto di vista narrativo con un'enorme ricerca bibliografica, quindi restituisce una somma di analisi sul tema, qui in questo caso parte da René Girard e da Camille Paglia, ovviamente attinge a Susan Sontag perché, come dicevi tu, parte dalla fotografia. E poi ci sono tanti altri riferimenti che non svelo perché poi il gioco è andare in libreria e leggerlo, però allo stesso tempo il suo percorso analitico inizia con le sorelle Kardashian, con Marilyn Monroe e il pessimo Bert Stern, e finisce con l'imperatrice Sisi, quindi diciamo c'è lei fa tutto un percorso in cui indaga anche, oltre alla bellezza, una serie di concetti che poi sono tutti suoi, tipo il concetto di scopabilità, ma anche quello del male gaze, e diciamo che assistiamo anche a un ribaltamento tra l'inizio del percorso e la fine, perché allude molto all'apparizione del selfismo, cioè dell'autofiction, in cui alla fine il soggetto che è al centro dell'immagine è anche lo stesso che scatta l'immagine.
Sì, sì, infatti mi è piaciuta questa parte, secondo me è molto 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 interessante quella del Mel Gates, perché partendo appunto da Marilyn e dalla sua sessione fotografica drammatica, se vogliamo, con Stern che l'ha fotografata per mi pare 3 giorni di seguito, e lei poi è morta insomma poche settimane dopo, si passa alla autofotografia, no? Emerge in qualche modo che la bellezza in realtà nasconde logiche di potere ma anche di classe, però tutto questo, devo dire, come al solito raccontato in un modo se vogliamo leggero, nonostante appunto la tematica non sia così non scorra così velocemente, in realtà il suo tono rimane sempre molto leggero, che, e secondo me proprio questo libro in particolare, e questo vorrei sentire anche il tuo parere, volevo sapere se anche tu pensi questa cosa, cioè se credi che questo libro possa aiutare chi si vuole svincolare dagli standard imposti dalla società, dagli standard di bellezza chiaramente, cioè chi si sente inadeguato nel proprio corpo, cioè se questo libro in realtà può aiutare a liberarci, perché facendoci capire i meccanismi per esempio della rivalità mimetica.
Sì, allora lei, diciamo, appunto come dicevi, riesce ad essere, cioè a dare degli spunti teorici molto interessanti e che mirano a scardinare la centralità dell'apparenza alla quale siamo tutte assoggettate volendo o nolendo, però cioè lei lo fa da una prospettiva femminista che appunto cioè proprio si sofferma sui meccanismi del mercato della bellezza, su come l'apparenza di ognuna di noi in realtà è un luogo di battaglia. Tu parlavi del desiderio mimetico, ovvero del fatto che c'è tutto quello che noi c'è tutto un brano, no, in cui lei racconta come noi scegliamo dei capi o personalizziamo il nostro vestiario, il nostro modo di apparire, e lei ci racconta come tutto ciò che pensiamo come una modalità per esprimere la nostra propria originalità in realtà è assolutamente il frutto di meccanismi che passano attraverso un mediatore e una serie di cose in cui, diciamo, di personale rimane ben poco.
Sì, infatti lei dice proprio, c'è una citazione che dice: ci affidiamo ancora di più ai modelli perché ci aiutano a indirizzare i nostri desideri verso determinate cose. Quindi adesso viviamo in un'epoca in cui il desiderio mimetico si è intensificato, è completamente libero e illimitato come conseguenza della dissoluzione di tutti i divieti, e questo poi porta in realtà alla competizione, quindi ad un sentimento in realtà, cioè quando noi guardiamo le foto di belle ragazze, perché questa cosa, diciamolo, accade soprattutto alle donne, perché la bellezza è imposta soprattutto sulle donne. Quando noi vediamo foto di belle donne, spesso ci capita di provare un sentimento che non è lo stesso che proviamo davanti a un tramonto, tipo che bello, punto. Ma sono sentimenti contrastanti, che appunto lei ci spiega come una sorta di competizione.
Sì, secondo me la cosa molto intelligente che fa è un po' cercare di distruggere l'equazione che noi in automatico facciamo tra bellezza e felicità, cioè o tra bellezza e successo. Quindi lei rimette un po' la bellezza nell'ordine del casuale, e in questo tu prima dicevi appunto il fatto che ne parla anche da un punto di vista di classe, eccetera, presenta anche la bellezza come un modo di muoversi a livello di classe, cioè racconta come è possibile anche utilizzare la propria bellezza, quindi cioè, lei fa tutto un ragionamento che mira un po' a, da una parte, cercare di stramatizzare e di dire che cioè, alla fine la bellezza appunto è una questione che deriva da tante cose che sono per lo più completamente casuali, E poi allo stesso tempo, cioè, lo fa, poi lei c'ha quest'arte dell'aneddoto per cui ci racconta delle vite in tre vignette, cioè io penso per esempio a la vita della bruttissima George Eliot, sì, e la vita della bellissima funambula Elvira, oddio mi sfugge il suo cognome. E cioè, no, anche appunto per uscire un po' dall'idea che cioè, poi essere bello porta necessariamente delle cose positive e così via. Quello che poi a me è piaciuto molto in questo fumetto, oltre il ricorrere agli aneddoti legati a personaggi storiche e svelarci dei meccanismi, insomma, come lei sa fare, è il fatto che anche attinto a delle testimonianze invece di donne qualunque. Rispetto proprio al vissuto legato all'invecchiamento, mm-hmm, e a quello che per ognuna di loro ha significato. Infatti la copertina è dedicata a una di quelle donne che racconta le difficoltà e le fatiche dell'invecchiare in una società in cui l'immagine, diciamo, è tirannica perché è ovunque, e però facendo questo ci ribadisce anche una cosa secondo me molto bella, che poi è la sua proposta per uscire da questa gabbia della bellezza e da questa sala degli specchi, che è quella di dire che in fondo la bellezza non può essere posseduta, cioè è una cosa che deperisce, che ha una durata limitata e transitoria, e del resto un po' come tutto quello che riguarda la vita umana, però va goduta.
Sul cioè,
è quella un po' la sua chiave, mm-hmm, diciamo, che è una chiave molto vitale, così, cioè anche sì, semplice.
Sì, infatti lei non è che dà proprio una soluzione, ma dà una sua lettura che è molto intelligente, e poi è anche carino che a metà, proprio a metà del libro, ci sia una pagina bianca, che non ricordo lei avesse fatto, sì, negli altri suoi...
No, è la prima volta, mi pare.
In cui lei, no, chiede al lettore di suggerire una nuova idea migliore per affrontare questa problematica della bellezza. E l'ho trovata una cosa molto carina, che devo dire, anche io quando mi sono ritrovata in questa pagina ho pensato che in realtà non avevo idee, e questa cosa mi ha fatto preoccupare, e quindi mi ha fatto concentrare molto di più nella lettura, nel cercare di capire veramente come possiamo almeno interiormente ognuno di noi risolvere questa cosa. E la sala degli specchi in realtà si riferisce alla sala al castello dell'imperatrice Sissi, che fa un po' da spartiacque in questo libro, quindi per chi è un amante di Sissi come l'ho da bambina, vi invito a leggere questo libro, a scoprire lati oscuri dell'imperatrice che non conoscevo. Non so se tu eri al corrente di tutte queste cose di Sissi.
Assolutamente no, proprio no, ma devo dire che questa è una dei pregi di Liv Strömquist, che riesce sempre a farti vedere delle figure che a volte sono assolutamente non note, però altre volte sono figure che tu conosci per un motivo o per un altro, e lei ti svela delle cose che non sospettavi minimamente, quindi cioè, rende molto godurioso appunto così la lettura, perché appare proprio come un'antesignana, diciamo, della società nella quale viviamo oggi, e anche rispetto all'ossessione per un certo tipo di cura del proprio corpo.
Sì, anche lei è molto contemporanea nelle tematiche che affronta. Oggi mi è capitato, per prepararmi per questa intervista, di vedere un video, un'intervista che le hanno fatto sul frutto della conoscenza, appunto, e lei... Mi è piaciuto come lei raccontava di come è nato quel libro, che lei è partita dalla vergogna mm-hmm, che lei provava nel parlare delle mestruazioni quando era bambina, che una volta è svenuta in classe piuttosto di dire alla professoressa che aveva dei dolori alla pancia per via delle mestruazioni,
Quindi ecco, sarei curiosa di sapere come cosa ha fatto per cosa, da dove è partita per scrivere questo libro che, come dire, come dicevi anche tu, svela dei meccanismi che una volta che te li dice, come dire, una volta che li leggi dici: ma cavolo, non me ne ero mai accorta, o se me ne ero accorta non gli avevo mai dato il giusto peso, il giusto nome. Quindi sarebbe bellissimo incontrarla, io spero che di poterla veramente vedere qua in Italia, magari a Roma sarebbe proprio...
Sarebbe bellissimo,
massimo.
Noi abbiamo avuto la fortuna di intervistarla durante Bande Femme, mi pare 2 anni fa, ma era una versione online.
Era proprio durante la pandemia, esatto. Mi ricordo.
Ed è stato però molto bello.
Sì, molto, molto, molto bello sentirla parlare, sì. Sara, allora io adesso ti devo salutare, ma prima ti chiederò un consiglio di lettura per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Va bene. Allora, io, per rimanere in tema fumetto, un libro che ho appena finito di leggere e che mi è piaciuto è Cervello di gallina di Silvia Righetti, che è l'esordio di questa fumettista uscita da poco per Cocognino Press. E devo dire che è un fumetto di fantascienza, e non racconterò nulla della trama anche perché devo ancora elaborarla, e, che però ho trovato sorprendente. Poi mi è piaciuto molto il fatto che fosse tutto in... cioè una copertina bellissima, secondo me coloratissima, e poi però il fumetto è tutto in monocromia blu, e mi è sembrato, mi è piaciuto, cioè
sì,
una
disegni
voce...
molto particolari, sì, sì. È vero, molto strano, molto fuori da quello a cui siamo abituati,
sì, completamente demenziale, però con un sacco di spunti insomma abbastanza attuali, e cioè ho voglia di leggere di più, quindi mi sembra un buon una cosa,
un buon positiva. Inizio, un buon auspicio. Sara, sì. Io ti ringrazio tanto per essere stata con noi e
grazie a voi.
Ci risentiamo presto.
Va benissimo.
Ciao,
a
ciao.
Presto.
Buona serata.
Ciao.
Eccoci tornati a Tabula Rasa per parlare del terzo fumetto di questa sera, o forse dei terzi fumetti di questa sera, perché probabilmente ne nomineremo 2. E parliamo comunque di Desperate Pleasure di M.S. Harkness, uscito per Ad Editore, e ne parliamo con Matteo Gaspari. Ciao Matteo.
Ciao, ciao.
Benvenuto, scusa il ritardo. Allora, Matteo Gaspari è già stato ospite di Tabula Rasa varie volte, lo ripresento comunque, è curatore della collana Fumetti per Ad Editore, lavora come esperto di fumetto e nuovi media per l'associazione Hamelin, con la quale collabora a progetti di formazione, ricerca, critica e promozione del fumetto e del videogioco. Ha fondato la rivista online di critica fumettistica Banana Oil, che ora è, se non sbaglio, una newsletter. Abbonatevi, e cura la rubrica dedicata al fumetto della rivista Blow Up. Che ne pensi? È andata bene la presentazione?
Sì, direi di sì.
Esaustiva.
Grazie.
Intanto complimenti per la cura della collana fumetti di Ad Editore. Vi invito insomma a sbirciare dal sito dell'editore per vedere cosa è uscito. E oggi parliamo di Desperate Pleasure, che è il secondo fumetto di MS Harkness pubblicato da Ad per tua curatela. Il primo era, è stato Tinderella. Quindi intanto ti chiederei chi è MS Harkness e come mai hai deciso di pubblicare questi due volumi, che in Italia erano inediti, cioè, è la prima volta che lei viene pubblicata.
Sì, è una storia un po' buffa in realtà, nel senso che di Harkness, cioè non è che si sappiano tutte queste cose, è una fumettista, è una sollevatrice di pesi professionista, che è un mix strambo. E niente, ha fatto questi due fumetti molto, che io ho trovato molto interessanti, autobiografici, in cui racconta tante cose, il suo fare i fumetti, il suo essere una sollevatrice di pesi, ma soprattutto la sua storia relazionale, in particolar modo soprattutto nel primo, si capisce già dal titolo, la sua esperienza con Tinder, con le app di dating. Io avevo letto questi due titoli quando erano usciti con l'ultimo editore americano che ha avuto, che è stato Uncivilized Books, e quando abbiamo cominciato a pensare alla collana fumetto di Ad, una delle direzioni che ci eravamo dati era di indagare l'autobiografismo a fumetti, era una cosa che ci interessava. E subito avevo pensato che questa accoppiata di fumetti, questa autrice nello specifico, stava facendo delle cose molto interessanti con l'autobiografia a fumetti, sia per forma che per capacità di raccontare se stessa e di se stessa, ma senza che fosse un racconto solamente di se stessa, e facendo due libri che appunto erano dei bei libri, anche se non fossero stati autobiografici, anche se fosse stata un'opera completamente di fiction. Quello per me è un po' una bussola, cioè una delle due bussole quando guardo alle autobiografie, cioè la prima è se l'autore o l'autrice sta parlando di una cosa universale o di una cosa che rimane solo personale, e l'altra è se è un fumetto che tiene, se mi passa il termine, insomma, se è un fumetto che tiene a prescindere dal fatto che sia effettivamente successa quella cosa, perché trovo che un po' quell'aspetto lì c'ha qualche volta delle derive un po' voyeuristiche nel lettore, no? Cioè ti interessa sapere quella cosa perché vuoi spiacciare nella vita di quella persona. E invece se cioè deve essere una storia che dice delle cose a prescindere anche da quella cosa lì. E trovo che questi due titoli appunto facessero esattamente questo super bene.
E diciamo, spieghiamo un attimo, diciamo, al pubblico che parliamo di due titoli, perché in realtà Desperate Pleasure è quasi il seguito, se vogliamo, di Tinderella, e sono proprio, diciamo, l'uno e l'evoluzione dell'altro. Desperate Pleasure, mentre in Tinderella lei racconta appunto l'utilizzo di questa app di incontri perché diciamo ha voglia di fare sesso occasionale, in Desperate Pleasure passa a un racconto che è sempre legato al sesso, alle, diciamo, se vogliamo, anche alle dipendenze in generale, perché a quel punto poi lei, senza, diciamo, troppo andare nel dettaglio, inizia a fare anche, diventa anche una sorta di escort, cioè utilizza il sesso in tanti modi diversi, e quindi la cosa che mi è piaciuta è che da questo tema, diciamo, esteriore, esterno, che il lettore vede direttamente dalla copertina e che, come dire, può far sembrare che questi libri possano essere un po', diciamo, solo su quel tema lì, quindi solo sul sesso, in realtà poi leggendo, come dicevi anche tu, si va a fondo di una cosa che è molto più potente, molto più oscura, che se nel primo volume viene accennata o comunque detta in parte, nel secondo diciamo abbiamo proprio una sorta di sfogo, di resa dei conti con un evento traumatico del passato.
Sì, appunto È strano parlare solamente di Desperate Pleasures come lo era, era strano parlare solamente di Tinderella, perché anche se questi due libri sono stati scritti ad anni di distanza l'uno dall'altro, sono veramente l'evoluzione di uno stesso ragionamento, di uno stesso lavoro che l'autrice sta facendo su se stessa, e come tale parlano di tante cose, cioè anche la c'è moltissimo una riflessione anche sulla propria condizione economica, lavorativa, sulle relazioni in generale, e poco alla volta, questo soprattutto in Desperate Pleasures, in cui viene proprio esplicitato questo evento traumatico, si sviscera un po' anche l'origine di tutta una serie di difficoltà, diffidenze, necessità, di problematiche che il personaggio Harkness ha nei confronti delle relazioni. Questo è appunto un evento traumatico che riguarda il rapporto con suo padre e tutta una serie di cose successe nella sua infanzia, che vengono accennate anche in Tinderella, ma è come se ancora ci fosse bisogno di dell'altro lavoro per poterle davvero tirare fuori. E invece appunto in Desperate Pleasures c'è una sequenza praticamente muta, molto lirica al centro, con un tratto molto diverso dal resto del fumetto, che è invece molto punk, molto aggressivo. Qui si passa un tratteggio a matita molto, molto leggero, molto, molto dolce quasi, in cui lei aggiunge questo tassello che ricontestualizza tutto quello che stiamo leggendo, e nello specifico di Desperate Pleasures le sue due relazioni importanti che sta raccontando nel corso di questo volume qui, che appunto prendono tutto un altro a seguito di questa sorta di rivelazione tutto diventa più rotondo, come, cioè è come se riuscissimo veramente adesso a capire di che cosa stiamo parlando, di che persona abbiamo davanti.
E oltretutto è bellissima, ecco, io senza dire troppo, però è bellissima la scena in cui lei racconta prima in modo ironico e poi sempre in maniera sempre più tagliente, diciamo realistica e profonda, quello che le è successo. E secondo me è molto cinematografica, mi è piaciuta molto. E, però è di base il fumetto è molto ironico. Lei utilizza questo disegno, come dicevi anche tu, molto punk. Si auto rappresenta spesso come piccolina, un po' muscolosa, un po' tozza, con lo sguardo stanco, quindi gioca molto sull'autoironia, ed è per questo che secondo me è molto interessante il fatto che poi venga fuori una cosa che invece ti spiazza, e come dicevi anche tu ti ritrovi a rivedere un po' tutto quello che hai letto sotto un'altra chiave.
Sì, perché poi lei appunto si percepisce molto che sta, cioè intanto che è cresciuta moltissimo come autrice nel corso del suo percorso, e quindi gioca moltissimo con la rappresentazione sia di sé che del mondo che la circonda, perché anche, che ne so, l'evoluzione della rappresentazione delle scene di sesso nel corso dell'avanzare della storia è molto 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 interessante. Anche lì c'è tantissima ironia, ma anche tantissima brutalità in un certo senso, no? E si confrontano le prime volte che la vediamo avere delle interazioni sessuali con dei partner, con la scopata importante che sta alla fine di Desperate Pleasures, quel momento lì assume tutto un altro peso, proprio perché lo vediamo rappresentato in una maniera che non è più quella di prima, e allora a quel punto diventa tutto più cioè è come se adesso, se sapessimo attribuire del valore a il valore corretto a quello che stiamo leggendo, proprio perché sappiamo che non è la stessa cosa che abbiamo visto fino a quel momento lì. E in quel senso lì Desperate Pleasures, uno degli aspetti che trovo più interessanti di questo fumetto è che gioca, sembra molto superficiale, no? Sembra molto che dice le cose dritte per dritte, e invece ha una struttura molto, molto complessa di salti temporali, di flashback, di flash forward, di momenti che accennano una cosa che verrà ripresa molto dopo, e quindi è come una sinfonia in realtà che è sempre dissonante fino a quando c'è una nota che mette tutto in ordine, e a quel punto colpisce fortissimo con delle cose che sono dette con le minime parole che erano necessarie, cioè una parola in meno sarebbe stata troppo poco, una parola in più sarebbe stata troppa. E in questo senso anche la produzione di Arianna Castellatti è stata fondamentale nel rendere quella limpidezza di linguaggio nel dire, nel riproporre le riflessioni che a questo punto l'Arkin sta facendo non solo sulla sua esperienza, ma proprio sulle relazioni in generale.
Sì, no, infatti è per questo che mi ha colpito, perché mi aspettavo tutt'altro, invece è stato molto potente. E come dicevi anche tu, la struttura del fumetto è molto particolare. E anche il disegno mi ha un po' ricordato i manga. E non so, lei credo sia molto giovane, perché sembra influenzata anche da qualcosa di Disney. Non so, non riesco a inquadrare bene il suo disegno. Sicuramente mi dà un'idea di, diciamo, underground, come se fosse partita da delle fanzine. Forse tu mi hai detto questa cosa all'inizio, giusto? Lei è partita,
sì,
con fanzine.
Cioè, adesso onestamente non mi ricordo l'età precisa, però sì, parliamo di anni
90. Lei mi sa che è del 90.
Una cosa così, per cui cioè, vabbè, diciamoci che anni 90 vuol dire giovane.
Giovane, sì, 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 assolutamente anche. Sì.
E sicuramente c'è moltissima influenza da parte del mondo delle riviste underground, cioè sia nei temi trattati che nel modo di raccontarli e disegnarli, cioè da Crampi in poi tutto quel mondo lì dentro c'è tantissimo, anche il minimalismo di Chester Brown, cioè tutto quel mondo là c'è anche però una voglia di sperimentare, io percepisco nei lavori di Harkness, che quindi è come se fosse un po' una spugna per tanti stili diversi, per cui anche questo continuo modificarsi delle anatomie che passano dal realistico al caricaturale al metaforico, che è per esempio un elemento molto comune nel manga contemporaneo. Mm-hmm. Ed è invece un elemento che non troviamo così tanto spesso in altri tipi di graphic novel a cui siamo più abituati magari. Per cui ci sono sicuramente un sacco di influenze anche sul fronte stilistico, che vengono sempre adattate a cosa si sta cercando di raccontare in quel momento lì. Perché anche in questo senso è una lettura molto complessa anche sul fronte della decodifica visiva di quello che stiamo vedendo. C'è proprio un fumetto che va letto e in cui anche le immagini vanno lette, non è che non si guardano solo, vanno proprio lette.
Matteo, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi, ed aver parlato con noi di Desperate Pleasure. E prima di salutarti, come al solito, ti chiedo un consiglio di lettura per le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, intanto ti ringrazio e vi ringrazio di nuovo per avermi avuto qui. E al solito il consiglio me lo sono preparato, perché non mi sarebbe venuto in mente niente. E questa volta mi piacerebbe consigliare Cervello di gallina di Silvia Righetti, che è appena uscito per Coconino ed è fondamentalmente l'esordio editoriale sulla lunghezza di Silvia Righetti, una storia di fantascienza che potrebbe essere molto borderline impossibile da leggere proprio tecnicamente, se non fosse che Silvia è clamorosa nel costruire la pagina in maniera che il lettore la possa capire. È un fumetto straordinario, proprio straordinario, un esordio clamoroso, un po' Crimes of the Future e un po' Delicatessen.
Guarda, ti ringrazio, e pensa, ce l'ha appena suggerito anche l'ospite precedente, quindi, come dire, sembra un segno che dobbiamo, insomma, portare Silvia Righetti qui a Tabula Rasa, sì, molto presto. Va bene, Matteo, ti ringrazio tanto ancora e alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
Ciao.
Buon proseguimento. Ciao.
con una meravigliosa, me lo dico da sola, colonna sonora, introduciamo e salutiamo i nostri ultimi ospiti. Sono Eleonora Amianto e ciao. Simone Zò.
Ciao.
Lì siamo i nostri ospiti perché il fumetto che stiamo per presentare è un fumetto che è uscito quest'anno, è uscito per la Bizzarro Books e si chiama Roma Terribile. Qui ci sono, ovviamente è stato scritto e pensato da Eleonora e disegnato dalle manine fatate di Simone. E questa coppia ha prodotto un fumetto abbastanza surreale e particolare, di cui vi garantisco che dovete leggere le pagine, perché è veramente un fumetto di un'originalità spiccata. Sì, è tutto focalizzato su questa fantastica città che è Roma, ma sì, non con un approccio di appunto fanatismo, narcisismo, mitomania, eccetera eccetera, ma anzi spiega oltretutto e dà voce anche a, in realtà dà voce anche a dei quartieri che spesso non ce l'hanno, e soprattutto spiega il perché ci sono delle cose. Quindi ci sono delle storie per cui sicuramente Philip Dick sarebbe fiero di Eleonora, comunque danno dei particolari abbastanza anche grotteschi e fantascientifici, gettano una luce diversa sulla nostra fantastica città. Sì. E come è nata la scelta soprattutto dei quartieri, perché ovviamente non sono tutti.
Allora, i quartieri, diciamo, la scelta è stata un po' casuale. A volte, ad esempio, la storia del Pincio è stata un po'... nasce perché io da piccola ogni tanto, vabbè, passavo al Pincio e dicevo: ma questi busti di chi sono, no? Leggevi i nomi, magari quando avevo 15 anni e non sapevo chi fossero, no? Non erano nomi per me famosi. E quindi diciamo da quella esperienza adolescenziale è come se quella storia spiegasse in un modo, diciamo, inventandosi quasi un nuovo mito, no? Perché ci sono i busti al Pincio, facendo coesistere le pattinatrici, appunto le statue, e anche, diciamo, sai, a Roma c'è sempre una spiegazione, c'è sempre un mito dietro, no? La fondazione del Campidoglio, ci sono sempre storie, c'è sempre il mito, no? C'è sempre una spiegazione mitologica di qualcosa che accade. In quel caso è come se io avessi voluto dare una mia interpretazione del perché ci sono le statue al Pincio.
Esatto, anche perché appunto poi raccontare, cioè parlare di questo fumetto senza dare troppe anticipazioni è un po' difficile, sì, perché comunque, non so, vogliamo bruciare un paio di quartieri? No, sì, boh, per rendere anche effettivamente quanto questo fumetto è ficcante, cioè nel senso comunque quanto è potente e quanto fa ridere e quanto lega, come dici tu, sia dei temi classici a delle situazioni nonsense ma anche molto ironiche, perché questo libro fa veramente ridere. E la cosa, e c'è oltretutto una, come dicevo prima, una connotazione, cioè c'è anche una, non so, è anche molto grottesco in alcune situazioni, sì. E la cosa meravigliosa è l'incontro tra voi due, perché la parola di amianto si va a sposare, o comunque, che brutto termine, comunque si incontra con il tratto invece sintetico, dolce, pulito,
dolce,
delicato, sì, delicato. Ecco, la parola invece, la pesante, cioè proprio la potenza e la pettinata che arriva dalla trama di queste storie legate a questi quartieri viene invece presentato con lo stile di Simone. Sì. E quindi c'è questo incontro meraviglioso.
Sì, no, infatti a un certo punto ce lo siamo detto perché ci siamo accorti che lo stile del disegno era molto semplice, come dicevi, rispetto alle storie che non sono complicate però sono un po' strane, cioè
sì, cioè, nel senso, appunto, per esempio visto che spoileriamone una, perché sennò per esempio, appunto, visto che abbiamo nominato quella del Pincio, alla fine, diciamo, ci sono queste pattinatrici che vengono importunate da questi coattelli, e alla fine una di loro dice: vabbè, facciamo un gioco, se vincete voi, insomma, ci potete chiedere quello che volete, se vinciamo noi, vabbè, si vedrà. E quindi loro si danno di gomito, come dai, ce stanno. E quindi c'è questa pattinatrice, dice: vabbè, dai, giochiamo a 1, 2, 3 stella, al 3 lei si gira ed è una gorgone, una medusa con i capelli di serpente che li pietrifica, ed è per questo che ci sono appunto i busti al Pincio, perché queste pattinatrici pietrificano chi le importuna. Quindi, diciamo, se questa storia fosse stata disegnata con uno stile, diciamo, più realistico,
ma anche espressivo,
oppure strano, psichedelico, no? Perché magari poteva fare anche uno stile strano, invece non si sarebbe capito.
Esatto.
No, invece dovevi proprio andare a vedere il senso della storia, cioè il senso,
certo.
È come seguire il filo narrativo.
Sì, perché in qualche modo lo stile di disegno preannuncia in qualche modo ciò che andrà a vedere, no? A volte vedi, che ne so, ci sono un sacco di fumetti horror che già dalle ambientazioni iniziali capisci che ti faranno paura. In questo caso invece la cosa che fa ridere è che proprio da come è partita la storia tu non ti aspetti che alla fine succeda
il famoso imprevisto, cioè, o comunque no, è vero, nel senso, il famoso l'elemento anche più che imprevisto, non atteso, come dicevi tu, che può essere anche appunto un horror disegnato, ma anche visto al cinema.
Sì.
Perché già quando vedi un'ambientazione anni 70 con quella, sai che il tempo è dilatato, tutta una serie di cose, quindi dici sì, adesso ci sarà l'effetto boo oppure no, e va, invece in questo caso qui, oltretutto, la vostra bravura è stata quella di concentrare tantissimo le storie, perché anche questo, cioè essere così sintetici e racchiudere in così poco contenuto, forma e comunque efficacia appunto narrativa, per cui comunque c'è spessore, però ridi, però comunque insomma è stata veramente un fumetto riuscitissimo.
Ma poi Simone, devo dire che è stato bravissimo, perché io a volte appunto mi immaginavo la storia ed era talmente una cosa così definita nell'immaginazione che quasi non mi venivano le parole quando gliela spiegavo, e diciamo tenevo da parte delle cose che io avevo visto e che non riuscivo a descrivergli e a volte gli dicevo: e poi succede questo, e poi succede questo, magari mettevo tutte queste azioni in una stessa, diciamo, vignetta, e lui mi diceva: no, guarda, qui diamogli un altro tempo, no? E quindi, diciamo, lui dal punto di vista della regia è come se fosse riuscito anche a dare più respiro a qualcosa che invece dentro di me era veramente caotico e quasi soverchiante,
un imbuto,
vogliamo,
di informazioni.
Quindi insieme ci siamo trovati bene, perché appunto non so, in qualche modo, infatti c'era anche questa cosa che noi diciamo sempre, che inizialmente magari io gli scrivevo questi dialoghi e lui non capiva bene, e poi capiva quando si metteva a disegnare. Quindi diciamo ogni tanto appunto ci hanno chiesto: ah, ma com'è che nasce la storia, c'è il personaggio, sai, quelle un po' da manuale, no? C'è il personaggio che incontra insomma il suo negativo, e poi c'è a tot minuti succede questo. Invece era invece una serie di immagini che quasi, come dire, avevano solo bisogno di essere messe su carta e non così troppo analizzate, no?
No, in quello vi siete trovati, perché appunto il risultato è evidente. Non so se Simone vuoi aggiungere qualcosa.
No, no, il fatto che siano brevi era anche all'inizio stata un'esigenza, perché volevamo pubblicarle solo su Instagram.
Sì.
In realtà poi non sono mai uscite su Instagram, sono state pubblicate prima online, però sul sito di Zero, e per questo hanno un formato quadrato tutte le vignette, e poi dopo l'abbiamo pubblicata anche su carta.
Sì, però diciamo che comunque siete stati bravi, sì. Anche se la finalità era quella di pubblicarle online, però devo dire che non è da tutti avere questa, riuscire a dare questo effetto qui. Io proporrei anche di, per rendere anche un po',
sì,
per far partecipare un po' gli ascoltatori e le ascoltatrici, visto che non c'è la possibilità di di vedere il fumetto davanti a sé e di presentarlo, di spoilerare, anche di anticipare l'olgiata.
Ah, ok.
Perché comunque diciamo che io, poi ovviamente voi ne parlerete, però diciamo che comunque ci troviamo di fronte a un Pomerania, a un volpino di Pomerania che in realtà era un umano con una laurea in filosofia, quindi che fondamentalmente non può agire nel mondo in modo soddisfacente, e che nella sua così decide di trasformarsi, cioè di cambiare, di fare un passaggio di
specie.
Esatto. Cioè, e quindi diventare un cane di Pomerania, e che incontra la sua compagna, con cui ha questo confronto verbale in cui spiega anche qual è diventata la sua quotidianità.
Sì.
E a che prezzo questa cosa c'è stata. Ce lo potete raccontare meglio?
Diciamo, c'è questo appunto volpino di Pomerania adottato da questa signora che vive all'olgiata. Tra l'altro, per cercare le immagini dell'olgiata è stato difficilissimo, perché sembra che l'olgiata sia un quartiere dove puoi accedere solo se ci abiti o se vieni invitato, quindi Simone ha cercato le immagini solo su Google Earth.
Infatti di un po', perché magari le persone non di Roma non sanno che cos'è l'olgiata.
Sì, è un quartiere appunto, diciamo,
residenziale,
sì, dove ci sono soprattutto ville con piscina, dove c'è ci sono delle guardie all'ingresso, insomma, vabbè, già questo faceva ridere, insomma. E appunto questo ragazzo ha deciso di trasformarsi in un volpino, e quindi questa fidanzata gli chiede come sarà la loro vita di coppia insieme, e lui sembra molto, in realtà, molto soddisfatto di questa sua condizione. Ed è come, diciamo, la gioia che noi abbiamo nel fare dei lavori di merda, no? Cioè, a volte è come se fosse così orgoglioso di essere un cane e di non avere più la dignità, no? È così contento di essere indegno, no? Di essere diventato questo cagnetto, e quindi di essere al servizio alla fine di un padrone, no? E quindi c'è anche, diciamo, un aspetto suo meschino, che però fa molto ridere, perché fa ridere un volpino di Pomerania meschino, no? Che pensa solo ai suoi bisogni, al suo piccolo ego, e in qualche modo la fidanzata è, come dire, rassegnata al fatto che lui sia un pallocchetto puzzetto e che abbia la paghetta e che la sua padrona, insomma, gli dia degli orari, no?
Eh sì, perché tutto sommato poi ha la casa al Circeo.
Esatto.
Ha comunque quanti mila follower su Instagram.
Sì,
dopo
esatto.
Neanche un mese, tipo, com'era, dopo neanche una settimana dall'operazione. Ci sono tutta una serie, come dicevi tu, di condizioni che
meschine, che però a lui lo esaltano, perché pensa solo a se stesso.
Esatto, e comunque sì, pensa solo a se stesso, in una concezione folle del poter stare in quelle condizioni.
Sì, esatto, di schiavitù.
Esatto, a quelle condizioni.
È felice lui.
Però, esatto, è felice, però è un volpino di Pomerania, quindi quando lo vedi questo piccolo batuffolino che è grosso come due mani, con questo musetto piccolino. Poi ovviamente c'è chi può odiare i cani piccoli, però effettivamente è proprio un cane pensato.
Puccioso.
Sempre. Sì, è un peluche, quindi pensato sempre dal sadismo umano, perché ha creato questa sorta di piccolo peluscetto da tenere in casa, che
sì,
insomma, che comunque però poi è, nella storia invece ha una vita completa e rappresenta completamente una cosa diversa da quello che noi ci aspetteremo.
Sì, nelle storie, diciamo, di Roma Terribile ci sono tantissimi animali, c'è sempre questo rapporto con gli animali, ed è, diciamo, una cosa interessante, perché è una cosa che interessa entrambi. Diciamo, il fatto di sì, a Simone piace tantissimo disegnare gli animali ed è un grande conoscitore, no? Di
sì, abbiamo parlato animali. Anche dell'arca
esatto.
da recentemente, quindi di animali anche
tolto,
estinti e non
si è tolto l'ospizio. E anche perché, cioè, mi piace anche questo aspetto di, no, proiezione sugli animali di alcune nostre nevrosi. Per esempio, appunto, nella storia che accade mi viene il quartiere, che tra l'altro è quello in cui io sbagliavo le strade e gli dicevo: oddio, qui c'è una caserma dei pompieri, e dicevo Marmorada invece di
Merulana,
cioè, insomma, confondevo, dicevo Merulana al posto di quindi vabbè, ok, Due Cervelli,
Piramide.
È stato bello, Piramide, e Sì, per esempio lì c'è, ci sono due aspetti interessanti, secondo me. Uno è il fatto che in un momento, diciamo, di perdita di riferimenti, come può essere quando accade un'apocalisse, perché è come se a Piramide accadesse un'apocalisse, cioè piovono rane e questi pompieri usano questi ratti per mangiare le rane, e quindi in qualche modo di organizzare due cataclismi, no? In una maniera totalmente folle, no? Che è un po' anche Roma, no? Cioè ci sono delle cose anarchiche, totalmente folli, che non hanno alcun senso logico, però sono state fatte in maniera tale che sembra che funzionino, sembra che abbiano una logica, no? E in questo caso gli animali sono visti sia come cataclisma, ma anche come proiezione di nevrosi, per cui le gattare in questo momento, in questa fase in cui non c'è, no? Cioè qualcosa che ti accade e che non è più in tuo potere, trasformi i gatti come una diciamo divinità da venerare. Perché venerando questa, quindi in qualche modo estremizzi una tua nevrosi, no? Le gattare sono un po', hanno questo aspetto un po', diciamo, psico, di identificazione, come se diventassero le mamme di questi gatti, no? E infatti in una scena c'è addirittura una sacerdotessa che allatta un gattino, no? E sì. Questo, ecco.
Esatto. Storie
tranquille.
Esatto. No, per questo insomma sono, insomma, avrete capito che diciamo gli argomenti e i temi, più che altro le situazioni, che poi vengono contestualizzate, per cui comunque queste situazioni vengono raccontate appunto ognuno in un quartiere differente. È un libro che ovviamente, se sei romano e romana, puoi capire di più, o possono darti un senso, cioè puoi forse ridere di più, ma ridi lo stesso se non sei di Roma. Cioè questo è anche un elemento importante di questo fumetto, cioè non è totalmente autoreferenziale, cioè lo stare a Roma è un pretesto, poi ovviamente ci sono dei riferimenti chiarissimi, ovviamente.
Riso amaro, poi. Riso sempre amarissimo.
Sì, però non ci sono delle situazioni solo di Roma.
No, infatti.
Vai, vai.
Sì, no, dicevo che non ci sono delle situazioni, degli aneddoti che conoscono solo i romani, perché sono talmente strane, potrebbero stare in qualsiasi parte del mondo.
Sì, sì, no, sì. Però appunto, però se poi avvengono in alcuni luoghi che conosci,
sì.
Certo. Risuona più forte,
sì,
semplicemente
sì.
Quello, cioè non è che è comprensibile solo a chi, ma semplicemente c'è una risonanza più forte, esattamente questo. Quindi, ecco, poi c'è una scelta, appunto, come dicevi tu, di quartieri perché la tua esperienza è quello che ti arrivava, cioè le idee che ti arrivavano, perché questo libro avrà un seguito.
Sì, già stiamo facendo nuovi quartieri insieme, però ancora non sappiamo bene come.
Quando
finiamo. Come andare avanti, diciamo, ci sono già le storie, lui già sta disegnando, questo sì, però dobbiamo, ecco, organizzare le uscite, ecco.
Il tutto, vabbè, sì. Anche perché adesso ci godiamo questo ed è importante farlo nel presente. Però io so, e lo dico, pappappero, che ci sarà Castro Pretorio, ma non dirò altro, e questa cosa è fantastica perché, diciamo, per i romani è un quartiere molto particolare proprio per la sua assenza di una serie di cose, e non aggiungerò altro, e come hanno deciso di dargli vita è veramente eccezionale, cioè continuano le idee a confermare la genialità di questo progetto, quindi io effettivamente non vedo l'ora di che uscirà, insomma, il prossimo volume. Però chi non ha ovviamente ancora preso e letto e sfogliato il primo, cioè
se
questo,
deve
se lo accattasse, esatto, perché è veramente veramente divertente. E niente, quindi noi ringraziamo i nostri ospiti, anzi no, vi chiediamo un consiglio di lettura.
Allora, io ultimamente ho preso questo libro psichedelico che si chiama Crowd Space di Jesse Jacobs, che è molto fico. Sì. E quindi diciamo è un libro che sicuramente consiglio per anche perché diciamo rispecchia la nostra idea di leggersi qualcosa non come diciamo qualcosa che ti dia conforto, no? Che ti racconti qualcosa che tu già sai, che è un po' la pratica che vedo in alcuni tipi di fumetto, no? O anche in alcune, no? Richieste che ti fanno di raccontare la tua piccola vita, la tua piccola esperienza di sofferenza, no? Io voglio che una storia mi porti in un altro mondo come se fosse un'esperienza appunto psichedelica, no?
E
questo fumetto sicuramente è un viaggio, quindi lo consiglio.
Sì, è un autore che amiamo anche noi, quindi ottimo consiglio, grazie mille. E allora vi salutiamo e speriamo di risentirci presto con un prossimo fumetto.
Yeah.
Ciao. Grazie, ciao. Everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hair, serving USA. You'll catch them surfing at Delphi, Ventura County. E sulle note dei Beach Boys ci salutiamo. La puntata di Tabula Rasa di questo giovedì è terminata. Vi ricordiamo che potete sostenere Radio Onda Rossa dal sito, trovate tutte le informazioni per sostenere questa radio che non ha pubblicità ed è libera e campa su di noi. E riassumo i fumetti di cui abbiamo parlato questa sera. Allora, abbiamo parlato di Hobby Comics 7, Speciale Morte 1 di 5, di Tuono Pettinato, Ratiger, Michael e Mirko, LRNZ e Dottor Pira, sponsorizzato dalla Fondazione Tuono Pettinato, 136 pagine, bianco e nero, 15 euro. Dentro la Sala degli Specchi, di Liv Strongquist, Fandango Libri, 176 pagine a colori, 20 euro. Desperate Pleasure di MS Harkness ad editore, 197 pagine in bianco e nero, 16 euro. Ed infine Roma Terribile di Eleonora Mianto e Simone Zò, Bizzarro Book, Books, 224 pagine, 16 euro. Ciao a tutti! We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving, serving USA.